abbiamo meditato su quell'evento, su quell'episodio della lavanda dei piedi, comprendendo che abbiamo lì un'anticipazione di quello che poi avviene al Golgota. L'amore lì è portato fino alla fine, adesso questa fine si fa definitiva nel tutto è compiuto del Golgota. E questa sarà allora l'icona che contempleremo questa mattina. Siamo al capitolo 19 del Vangelo di Giovanni, i versetti da 25 fino a 30. Stavano presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, sapendo Gesù che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Dunque siamo nel pieno del mistero pasquale. Gesù sta morendo e in qualche modo Maria, sua madre, muore insieme a lui. Dicevamo, non mi ricordo a proposito di che il figlio è il prolungamento della carne e della vita dei genitori. E quindi se muore il figlio, muore anche la vita dei genitori. E questo per Maria è doppiamente vero, perché per Gesù non ci sono dei genitori, c'è solo sua madre. Gesù è carne e vita solo di Maria, perché nel suo concepimento non è entrata la cooperazione del padre. Dunque è carne e vita solo di sua madre, e questa carne e vita di Maria adesso sta morendo, e Maria accetta di morire con lui, accetta di lasciarlo andare, portando così anche lei a compimento il suo amore e quel sì che era iniziato con l'Annunciazione. Se voi ci pensate, l'esperienza della maternità, così, in realtà anche della paternità, ma in particolare l'esperienza della maternità, è un continuo lasciare andare il figlio. Per una madre questo è vero anche fisicamente. Generare un figlio per una donna anche fisicamente è lasciarlo andare, cioè lasciarlo uscire dal proprio grembo. Dunque c'è una dimensione di dono di espropriazione che la donna vive nel momento del parto. Questo figlio che era solo suo e che solo lei poteva sentire e che solo di lei si nutriva, adesso questo figlio, lei deve lasciarlo andare per entrare in una dimensione di relazione e anche di possesso diverso, ma comunque non c'è più quella forma di possesso assoluto che la donna vive durante la gestazione. Lo lascia andare. E poi dopo la nascita, per la donna, c'è l'esperienza, dell'allattamento, alla fine del quale ancora una volta la donna deve lasciare andare suo figlio, perché nell'allattamento è la donna l'unico punto vero di riferimento per il bambino. Gli psicologi dicono che il bambino in quel periodo percepisce la madre come un prolungamento di sé. E quindi, perché non c'è distacco, perché è tutt'uno, perché l'esperienza è questa. Questo figlio che si nutre poi della madre, perché si nutre del latte materno, oltretutto con una gestualità che è anche proprio quella del mangiare l'altra, del mangiare la madre. Noi forse non ci pensiamo, ma a me è successo quando, ormai in tempi lontanissimi, io, giovane studentessa della Gregoriana, facevo la babysitter. È nato, avevo, facevo la babysitter di due bambini, poi è nato il terzo bambino, una bimba, e quando la madre è tornata a casa dalla clinica e si è messa ad allattare la bambina, i due fratellini sono corsi da me terrorizzati, mi hanno portato davanti alla mamma che stava allattando e hanno gridato pieni di paura: Bruna la sta mangiando. E è vero, noi non ci pensiamo, ma per un bambino che ha occhi che non sono filtrati dalle nostre conoscenze, il bambino vedevano la sorellina che si stava divorando la madre. E questo non è sbagliato, vedevano bene quei bambini, la mamma si lascia mangiare, la mamma si fa cibo ed è in questo senso quindi continua ad essere l'unico assoluto punto di riferimento del bambino. Quando è il momento dello svezzamento, la mamma deve lasciarlo andare. Allora voi qui vi ricordate che, per esempio, quando è stato lo svezzamento di Isacco, Sara non lo voleva lasciare andare, ricordate, no? E allora c'è la faccenda con Agar. Dunque c'è una forma di possesso buono nella maternità, dalla quale però una madre deve piano piano lasciarsi liberare, lasciarsi purificare, lasciando andare suo figlio. E poi il bambino cresce e bisogna lasciarlo andare, e questo per tutta la vita. Bisogna purificare questa esperienza, che può diventare negativa, del possesso. Questo è vero della madre, dicevo, ma guardate che è vero anche del padre, della vostra paternità spirituale. Lasciatevi purificare, lasciateli andare, quelli che vi sono affidati. Ebbene, fino a quando si arriva a questo momento estremo, che è quello che adesso sta vivendo Maria, che è ora chiamata a lasciare andare suo figlio in modo definitivo, nel senso che ora è chiamata a lasciare che Gesù muoia e a vederlo morire. Ma è un lasciarlo andare che è un accompagnarlo nell'esperienza della morte. Non può anche lei morire con lui, però può condividere l'esperienza in questo lasciare che vada e accettando di diventare ora di nuovo senza figli, così come era quando vergine. L'angelo è arrivato da lei e le ha detto partorirai. E no, dimmi come faccio. Questa è la risposta di Maria, vi ricordate? Diversa da quella di Zaccaria. In Zaccaria l'angelo sottolinea che c'è una mancanza di fede. In Maria non è questo, però è la domanda sgomenta. Dimmi come può succedere una cosa del genere, perché io non conosco uomo, quindi dimmi come si fa, come è possibile. Perché lei era senza figli. Come tutte le madri di Israele erano sterili, anche lei in qualche modo condivideva una dimensione di sterilità, che non è sterilità, ma che era comunque impossibilità di generare perché vergine. E lì lei si è aperta al dono della maternità e è diventata madre. E adesso Gesù muore e lei si ritrova di nuovo senza figli, privata della maternità, ma entrando in questo accompagnamento della morte del figlio, entrando in questa obbedienza che accetta la morte del figlio, Maria invece si trova davanti ad una nuova, incredibile fecondità. Perché Gesù, morendo, non la lascia priva di figli, ma anzi le dona nuovi figli, innumerevoli, un popolo intero rappresentato dal discepolo, l'intero popolo dei credenti. Sta nascendo la Chiesa. Donna, ecco tuo figlio, e al discepolo, ecco, tua madre. Dunque, siamo davanti ad un mistero, che è quello della morte di Gesù, che è una morte che immediatamente, fin da questa scena, si rivela come una morte feconda di vita. Gesù, morendo, rende feconda sua madre in modo miracoloso, impensabile e enorme. La rende madre di innumerevoli figli, con una maternità diversa, perché è una maternità spirituale, perché è la maternità della Chiesa, che è dunque una maternità che non obbedisce alle regole della carne. Come d'altra parte non aveva obbedito alle regole della carne, anche se in altro senso, la nascita di Gesù. E dunque Gesù che, al di là delle regole della carne, ha reso madre Maria nascendo, adesso, sempre al di là delle regole della carne, la rende madre morendo. E portando con sé lei dentro il mistero di una obbedienza alla volontà di Dio che apre risolutamente alla vita e vita feconda. Ed è la vita di Gesù che si apre per lui come vita risorta dopo la morte, ed è la vita di Maria che si apre alla fecondità, della maternità della Chiesa. È la Chiesa che nasce sul Golgota. È e che porta a compimento tutto il cammino di Israele, di Sion, a cui è donata, dice Isaia, una miracolosa fecondità, e vengono allora in questo modo portate a definitivo compimento tutte le maternità impossibili delle matriarche di Israele, che sapete bene, erano tutte sterili e rese feconde solo dal ricordo di Dio che allora, ricordandosi, apriva loro il grembo. E è in questa prospettiva di assoluta fecondità e di vita nuova che Giovanni racconta la fine di Gesù, questo suo portare fino alla fine il suo amore. Con quel, vi ricordate, ieri dicevamo, eistelos fino alla fine, tetelestai, è compiuto, è finito, è portato a compimento, è tutto portato a pienezza. Abbiamo un piccolo problema sintattico nella frase iniziale, quella del versetto 28, dopo la scena della maternità nuova di Maria, quando Giovanni passa adesso a concentrarsi tutto su Gesù e sulla sua morte, utilizza un modo di scrivere che gli è proprio e che è molto comune nel Vangelo di Giovanni. Quello cioè di comporre una frase che può essere letta in due modi diversi, in questo caso a seconda di dove uno mette la punteggiatura, a seconda di dove uno mette la cesura, la pausa. Vi leggo la frase. Dopo questo, sapendo Gesù che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Non ho messo pause, questa è la frase. Adesso, a seconda di dove noi mettiamo la virgola, e quindi la pausa, cambia il senso. Possiamo leggere: dopo questo, sapendo Gesù che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. Dunque Gesù sa che è tutto compiuto e adesso dice: ho sete, e questo ho sete compie le scritture. Ma possiamo anche leggere: dopo questo, sapendo Gesù che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, disse: ho sete. E allora ormai tutto si era compiuto secondo le scritture. Questo ho sete è in più. Gesù sa che ormai tutto è compiuto. Le scritture sono tutte adempiute e allora adesso dice ho sete. Dunque quello ho sete da una parte, perché Giovanni scrive così, in modo dunque che può essere capito in due modi, ma perché tutti e due i modi vengano mantenuti da colui che legge. In altre parole, non c'è da scegliere, c'è da mantenere questa duplicità di senso che l'autore del Vangelo di Giovanni ha voluto e che ha voluto non solo qui, ma in numerosi altri luoghi del suo Vangelo. Ebbene, allora, mantenendo la duplicità di senso, noi dobbiamo dire: quel ho sete sta compiendo le scritture, E dunque, adesso vediamo quali sono le scritture che vengono compiute da questa parola di Gesù, ho sete, ma contemporaneamente dobbiamo dire che le scritture in realtà sono già state compiute, perché le scritture sono il lasciarsi consegnare, le scritture sono essere il servo, secondo la prospettiva del servo sofferente. Il compimento delle scritture è adesso la nascita della Chiesa, donna, ecco tuo figlio, e ora che tutte le scritture sono adempiute, Gesù dice, ecco, e con ciò finisce, Gesù dice, ho sete. Questo ho sete, dunque, lo capite, è assolutamente centrale nella prospettiva del Vangelo di Giovanni. Le scritture si compiono perché Gesù porta a compimento il dono, ma quel ho sete è la manifestazione, in qualche modo la verbalizzazione di quel compiersi, e dunque è fondamentale. E cosa vuol dire ho sete? Certamente Gesù sta vivendo la sete anche proprio come fatto fisiologico. Antonio, scusate, ho chiesto ad Antonio di smettere di distrarvi, perché io vi guardo mentre parlo. E vedo che i vostri occhi, invece di guardare me o di guardare Gesù che dice ho sete, stavano guardando lui. Allora, scusatemi, ma vi tolgo la possibilità di guardarlo. E non perché voglio che ascoltiate me, vi scongiuro di non pensare questo, perché proprio è l'ultima cosa che mi interessa, ma perché vorrei tanto che anche voi poteste contemplare e commuovervi davanti a Gesù che dice ho sete, perché è lì il centro della nostra salvezza, è lì tutta la nostra fede. Allora, Gesù sta vivendo la sete probabilmente in modo effettivamente anche proprio fisiologico, sta morendo. È disidratato per lo stress, per la vicinanza della morte, per aver sudato sangue. Dunque, ma è chiaro che non è solo questo che interessa a Giovanni. C'è qui sicuramente altro. E diversi autori hanno provato a dire cosa potrebbe esserci. Allora Gesù che dice ho sete delle anime, ho sete di compiere quello che il Padre mi ha detto di fare, ho sete di arrivare a quel telos, a quella fine, a quell'amore fino alla fine che adesso si sta compiendo. Ho sete di Dio, come dicono i salmi. Io non mi azzardo ad andare in queste ipotesi. Credo che siano tutte giuste e nessuna esaustiva, perché siamo davanti al mistero e quindi sicuramente c'è molto di più e noi non possiamo fare altro che appunto contemplare il mistero. Quello però che c'è, e questo non è un'ipotesi, è quello che Giovanni stesso mette nel Vangelo a proposito della sete, della sete e dell'acqua. Faccio in particolare riferimento al capitolo quarto, l'incontro con la Samaritana, e al capitolo settimo, durante la festa delle capanne. Al pozzo, quando Gesù incontra la samaritana, Gesù ha sete e le dice: dammi da bere. E poi, vi ricordate, promette l'acqua viva. Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Dunque è Gesù che alla samaritana, dopo avergli chiesto da bere, promette lui invece un'acqua che bevuta non permette più di avere sete, e che quindi disseta per sempre. Allo stesso modo, durante la festa delle capanne, lì al capitolo 7, questa festa delle capanne che ricordava il cammino di Israele nel deserto sotto le tende, dove quindi era centrale il rito dell'aspersione dell'acqua, perché nel cammino del deserto il problema dell'acqua è stato assolutamente cruciale, e allora durante la festa delle capanne si ricordava il dono dell'acqua, si raccoglieva l'acqua alla fonte e si aspergeva l'altare, perché l'acqua simboleggia la vita, perché l'acqua simboleggia la salvezza. Allora lì Gesù, nell'ultimo giorno della festa, si alza in piedi, come la sapienza di Proverbi, e si presenta, come alla samaritana, come la sorgente definitiva che disseta per sempre. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. E questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito perché Gesù non era ancora stato glorificato. Così dice Giovanni. Oh, se notate, questo è un altro esempio in cui Giovanni utilizza una frase che può essere capita in due modi a seconda di dove mettiamo la pausa. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Dunque, Gesù che si presenta come la sorgente da cui scaturiscono i fiumi di acqua viva, e dunque chi ha sete, venga a me e poi beva. Chi crede in me, perché io sono la sorgente. Ma anche chi beve in lui diventa la sorgente. Allora spostiamo la pausa. Se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Vedete un altro esempio in cui Giovanni vuole dire contemporaneamente due cose. È Gesù la sorgente che disseta per sempre, dal suo seno sgorgano i fiumi di acqua viva, ma se noi ci lasciamo dissetare da quell'acqua, anche da noi sgorgeranno fiumi di acqua viva, anche noi diventeremo dono d'acqua, cioè di spirito per i fratelli, perché Giovanni esplicita, perché Gesù sta parlando dello spirito. Dunque, bisogna andare da lui per non avere più sete, ed è andando a lui e bevendo dalla sua acqua che noi riceviamo quello spirito che dà vita, che apre alla vita, che rende come lui, facendoci vivere come lui. Ed è l'acqua che Gesù dona morendo, perché appunto lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora stato glorificato. È adesso, quando dice ho sete, e poi dice è tutto compiuto, e poi muore, è adesso che Gesù è glorificato, e è adesso che sgorgano dal suo seno i fiumi d'acqua viva. E vi ricordate che poi arriva il soldato e con la lancia trafigge il costato di Gesù e ne esce acqua e sangue. Esce il dono definitivo della Chiesa. Dunque Gesù si presenta nel Vangelo di Giovanni, secondo questi due testi che abbiamo visto, del capitolo 4 e del capitolo 7, Gesù si presenta come la vera sorgente dell'acqua che disseta, quindi la vera sorgente dello Spirito. Ebbene, adesso, nella scena della sua morte, Giovanni ci presenta Gesù sorgente, ce lo ha detto Giovanni, Gesù sorgente, ma sorgente che muore assetata, sorgente che muore chiedendo da bere, sorgente che muore dicendo ho bisogno di bere, dicendo ho sete. Ecco il sizio. Ecco, ho sete. Ecco quello che non solo adempie le scritture, ma va persino al di là, quando anche tutte le scritture sono state adempiute. Dio, sorgente assetata, Dio come un mendicante, il figlio di Dio come un mendicante che stende la mano, chiede, ma chiede per poter dare, come ha promesso. Come ha promesso alla Samaritana, come ha promesso durante la festa dei tabernacoli, è lui che dona l'acqua, ma per poterla dare, ecco, chiede, perché i suoi doni non si impongono, i suoi doni non sono qualcosa che bisogna accettare, i suoi doni si appellano alla libertà. I suoi doni chiedono fede. E allora il dona, ma senza imporre il dono, anzi, dona come se fosse lui a chiedere, dona chiedendo. Ha detto dammi da bere alla Samaritana e gliel'ha detto per poter dire te la do io l'acqua, dammi da bere. Per poterle dire te la do io l'acqua per sempre. E adesso muore dicendo ho sete, per poter dare per sempre lo Spirito. A lui che dice ho sete, in questo mistero della sorgente assetata, che dà l'acqua vera proprio perché assetata, a lui, dice Giovanni, rispondono dando aceto. E in questo Giovanni, segue anche la tradizione dei sinottici, anche nei sinottici c'è questa idea dell'aceto. Nei sinottici il fatto che danno a Gesù l'aceto è esplicitamente indicato, in Luca soprattutto, come un atto di sfregio, un ultimo supplizio a cui Gesù viene sottoposto. I sinottici, e ripeto Luca in particolare, mettono questo fatto dell'aceto all'interno di tutto lo scherno, di tutta l'ironia, di tutta la presa in giro cattiva, di tutto il sarcasmo con cui la morte di Gesù viene accompagnata. E dunque anche questo aceto che gli danno i soldati è un ulteriore modo per, con sarcasmo e con crudeltà, fargli del male. Ha sete e io gli do, invece di dargli dell'acqua che lo aiuti, io gli do l'aceto. In questo si compiono le scritture, effettivamente. Ed è la scrittura del Salmo 69, al versetto 22, mi hanno messo veleno nel cibo e quando avevo sete mi hanno dato aceto. Dunque è evidente che nel Salmo l'idea dell'aceto è l'idea della cattiveria che quando uno ha fame gli danno pane avvelenato e quando uno ha sete gli danno aceto che è come il pane avvelenato e dunque portano a compimento in qualche modo la crudeltà e lo scherno. Giovanni non parla del sarcasmo di quelli che stanno lì sotto la croce, anzi Giovanni sotto la croce mette Maria, sua madre, mette il discepolo e fa precedere tutto questo dalla scena, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Dunque, il contorno, il contesto che Giovanni ci descrive e che sta intorno alla morte di Gesù, non è un contesto, così esplicitamente di crudeltà da parte di coloro che stanno lì sotto, come invece per Luca, per esempio. E dunque anche questa cosa dell'aceto forse non è solo una cosa negativa. Ci sono alcuni autori che sottolineano un fatto che effettivamente è importante, e cioè che Giovanni non dice chi è che dà l'aceto a Gesù. E forse questa omissione è significativa, perché non sappiamo chi gliel'ha dato, non ce lo vuole dire Giovanni. E quindi non ci dice se chi gliel'ha dato era il soldato che glielo dà con crudeltà, o se è qualcuno di questi che Giovanni ha appena nominato. Forse persino sua madre, che gli dà l'aceto, e non è allora la crudeltà di cui parla il Salmo 69, ma è invece il gesto bello di alleanza, di affetto, di accoglienza che fa Boaz quando nel campo incontra Ruth. Perché il termine aceto, che viene usato da Giovanni e anche dai sinottici, è lo stesso termine che viene usato per il Salmo 69 nella traduzione greca, quindi può essere quello, avevo sete e mi hanno dato aceto. Però è anche lo stesso termine che si utilizza per indicare il vino così un po' scadente, il vino di poco prezzo, il vino acidulo che usavano i soldati, e per quello lì c'era l'aceto, tra l'altro, Non credo che il concetto sia che i soldati tenevano lì l'aceto apposta per fare del male ai condannati, aspettando che qualcuno dicesse ho sete. Era il vino della povera gente, ma era quindi anche il vino dei mietitori che stanno lavorando nel campo di Boaz e di cui si parla al capitolo 2 di Ruth. Boaz possedeva dei campi, i contadini, la sua gente, i suoi operai stanno mietendo il grano e Ruth, vi ricordate, va a spigolare, cioè va a fare quello che la legge prevedeva che i poveri potessero fare, cioè andare nei campi dove si faceva la mietitura per raccogliere il grano che era caduto per terra, così che anche il povero potesse mangiare. Boaz, vi ricordate, quando sa che Ruth è andata a spigolare nel suo campo, dice ai suoi operai, lasciate cadere più roba del solito, così che Ruth abbia più da raccogliere. Questo è quindi da parte di Boaz un gesto di amore grandissimo per Ruth. Sarà poi lui che la sposerà, lui che invece era più anziano, lui che pensava di non meritarlo, e c'era un altro prima di lui che secondo la legge avrebbe dovuto sposare Ruth. Lui che quindi con tutta generosità vuole prendersi cura di questa straniera, non ce lo dimentichiamo, Ruth è straniera, eh? Lui che invece di rifiutare la straniera, quanto questo ci dovrebbe insegnare oggi, eh? Invece di chiudere i porti. Lui che invece di rifiutare la straniera dice ai suoi fate cadere ancora più grano in modo che lei possa raccoglierne di più. Vorrei fare una piccola parentesi a questo proposito perché credo che sia un insegnamento grande che ci dà la scrittura quando parla di questa legge dello spigolare, della spigolatura. Era la legge, lo sapete, che prevedeva che quando si mieteva il grano, quando si raccoglievano i frutti dagli alberi, ebbene, si lasciassero cadere le spighe per terra e si lasciassero dei frutti, in modo che poi i poveri potessero raccoglierli e avere anche loro da mangiare. È una legge che non solo aiuta ad essere generosi, ma che impone di essere generosi, ma che impone di essere generosi in un modo particolare, e cioè facendo in modo che, e cito il Vangelo, la tua destra non sappia che cosa fa la sinistra e la tua sinistra non sappia cosa fa la tua destra. Perché la legge diceva che le spighe di grano lasciate per i poveri dovevano essere lasciate, abbandonate, anzi dimenticate nel campo. Così poi il povero passava e prendeva. Era un modo per aiutare il povero senza umiliarlo, senza neppure sapere chi era il povero che poi raccoglieva. E il povero che raccoglieva neppure sapeva di chi era il campo. Non era un modo con cui il povero poteva accogliere il dono senza doversi umiliare a chiedere e anche senza doversi umiliare in una gratitudine che poi non aveva mai fine. La gratitudine è una cosa bella. Poter dire grazie è una delle cose più belle che noi possiamo fare, però c'è un grazie che noi pretendiamo da coloro che aiutiamo, che invece di essere una cosa bella, li umilia, fa loro del male. E la legge della spigolatura dice no, tu devi dimenticarti l'elemosina che hai fatto, tu devi dimenticare nel campo il grano, non ci pensare più, non devi saperne niente, non ti deve interessare di dove va a finire, tu lo dimentichi là, perché questa è la vera generosità. E questo allora è quello che fa Boaz, questa volta però sapendo chi era che raccoglieva Ruth e quindi raddoppiando la generosità, ma non dice, facendo lui il gesto di dare il doppio a Ruth, ma dicendo agli operai, voi lasciate cadere di più. Quindi non dateglielo, di nuovo, non umiliatela, lasciate cadere più grano, fate finta di niente, mietete male, mietete lasciando tanto grano là, così che, bene, lei possa raccogliere. Bene, questo gesto allora di gratuità nei confronti della straniera viene poi portato a compimento da Ruth quando scusate, da Boaz, quando incontrando Ruth, Boaz le dice: avvicinati, mangia un po' di pane e intingi il boccone nell'aceto. Dunque l'aceto non è una cosa che fa male, come nel Salmo. L'aceto è il vino dei poveri, acidulo, che peraltro proprio in quanto acidulo è invece molto più rinfrescante di una bevanda dolce, lo sappiamo tutti. Quindi era qualche cosa che era il vino dei poveri, ma che era anche il vino che veramente faceva il suo mestiere, che era di dissetare. E lì Boaz dice a Ruth: intingi il pane nell'aceto e le offre l'aceto. Con questo gesto dell'intingere il pane che diventa in qualche modo da parte di Boaz un'offerta di alleanza, un'offerta di protezione, quella che poi dopo si vedrà perché poi Boaz diventerà lo sposo e quindi il redentore di Ruth. Allora vedete, quando si dice che a Gesù danno l'aceto nel Vangelo di Luca, di Giovanni, beh, noi siamo davanti ancora una volta a una doppia possibilità di interpretazione, che vedete è uno dei modi adeguati per parlare del mistero. Quando parli del mistero tu non puoi dire vuol dire questo, se no non è più mistero. E allora dici due cose e non dici quale delle due è giusta perché è un mistero. E perché il mistero è una realtà complessa. Ecco perché c'è bisogno di dirlo in due modi diversi e contrastanti. È una realtà complessa. E poiché Giovanni sta parlando della morte di Gesù e della sua risurrezione, la complessità del mistero di Pasqua, Giovanni la esprime attraverso questa duplicità di senso. Per dare lo spirito, Gesù deve avere sete. Ma adesso, per donare l'alleanza, e quindi perdonare lo spirito anche che ci fa figli e dunque che porta a compimento l'alleanza, Gesù deve da una parte essere rifiutato, e allora è il vino del Salmo, perché l'amore si misura anche nella misura del rifiuto, lo dicevamo per Giuda. E contemporaneamente Gesù provoca invece una risposta che è una risposta di accoglienza dell'alleanza e quindi una risposta di amore, che è l'aceto secondo la prospettiva, allora adesso non più del Salmo, ma secondo la prospettiva di Ruth. So che questa possibilità di pensare all'aceto come qualcosa di buono e bello, che può essere persino stato dato a Gesù da sua madre, viene spesso contestato con una motivazione strana. Perché è una motivazione di tipo storico, concreto, materiale. Si dice che sul luogo del supplizio i soldati impedissero alla gente di avvicinarsi alle croci. Io non lo so. Mi fido di quello che dicono, non ho fatto studi su questo, ma dicono che, almeno, risulterebbe che i soldati impedissero che la gente si avvicinasse ai suppliziati. Ma anche se questo è vero, è evidentissimo che a Giovanni non interessa niente. Che a Giovanni non interessa di essere perfettamente coerente con l'evento materiale. A Giovanni interessa dire il senso di quello che sta succedendo. D'altra parte, se Giovanni dice che Gesù, morente, dice a Maria, ecco tuo figlio, e poi dice al discepolo, ecco tua madre, morente, e beh, vuol dire che allora Giovanni ci sta presentando una scena in cui loro stanno lì vicino e d'altra parte dice che stavano presso la croce. Dunque Giovanni dice che stanno lì. Il morente non può gridare da lontano, ecco tuo figlio, stanno lì. E se stanno lì, perché no, dare a Gesù l'aceto? Proprio per dire, credo, da parte di Giovanni, non la realtà materiale che non significa niente, ma la realtà di senso di quello che sta avvenendo, che è un evento storico, materiale. Certamente, ma dove adesso il racconto di Giovanni lo trasfigura per poter in qualche modo dire il mistero o, come dico io, balbettarlo. E allora, se dobbiamo accettare questa duplicità da parte di Giovanni, allora noi adesso capiamo cosa vuol dire che dopo l'aceto Gesù allora può dire Tetelestai, adesso sì. Perché l'aceto è questa doppia realtà del rifiuto e dell'accoglienza. E perché davanti a Gesù che muore, è questo che si rivela, la verità dei cuori. È questo che finalmente viene messo a nudo. Se stai rifiutando il dono di Gesù, e allora gli dai l'aceto con sfregio, come nel Salmo, o se stai accogliendo l'amore e il perdono di Gesù, e allora gli dai l'aceto che può almeno un poco lenire la sua arsura di moribondo. Il cuore viene messo a nudo e allora adesso Gesù può dire adesso ora basta, non c'è altro. Tutto è compiuto e consegna lo spirito in un compimento che è, se volete, la realizzazione di quel tetelestai, eh? Non è neppure dire ho sete che realizza il tetelestai, non è neppure prendere l'aceto che realizza il tetelestai. Ciò che realizza veramente, definitivamente il tetelestai è la consegna dello spirito, perché quella consegna Giovanni la indica dicendo. Vi chiedo scusa se cito il greco, ma bisogna che lo faccia perché così voi sentite come per eistelos, così voi sentite l'assonanza. Dice paredoken, top pneuma. Usa il verbo paradidomi. Ma questo è lo stesso verbo che si usa per il tradimento di Giuda. Anche Giuda fa un paradidomi. E se voi vi andate a vedere il Vangelo di Luca, è un continuo dire didomi, cioè dare. Il padre dà il figlio al mondo, il padre dà al figlio i discepoli, tutti quelli che tu mi hai dato, Padre Santo. Dio dà, didomi. E poi, quando comincia la passione di Gesù, comincia il paradidomi, che non è dare, ma è tradire e è consegnare. E allora Gesù viene consegnato ai soldati che lo mettono a morte, Giuda lo consegna ai soldati. Questo prima nel giardino, Giuda lo consegna ai soldati tradendolo. Poi Gesù, ormai preso e schernito, viene consegnato ai soldati perché lo uccidano. E adesso, nel momento in cui finalmente tutto si compie, Gesù consegna lo Spirito. Dove quindi quel paradidomi viene ricapitolato e trasformato dall'amore di Gesù. Ciò che fa Dio è solo dare, didomi. Quello che fanno gli uomini è paradidomi, tradire, consegnare. Adesso Gesù entra, l'abbiamo visto con Giuda, dentro quel tradimento. Gesù entra dentro quel consegnare e diventa lui ora il soggetto. Lui consegna, ma consegna lo spirito. In questo modo, per chi accetta, trasformando il nostro paradidomi, il nostro tradimento, in un dono definitivo che porta a compimento l'amore fino alla fine. Adesso davvero tutto è compiuto. compiuto, perché tutto è stato recuperato. A noi non resta che decidere se accettiamo questo oppure no. Se accettiamo il perdono confessandolo oppure no. Se vogliamo dare a Gesù l'aceto del salmo oppure l'aceto buono dell'alleanza, secondo Ruth, e di quell'alleanza che probabilmente hanno proprio concretamente vissuto attraverso il dono dell'aceto coloro che stavano presso la croce e che sono stati restituiti a una fecondità di vita che sembrava ormai impensabile. Ora dobbiamo decidere noi, e forse Giovanni mantiene la duplicità dell'aceto non solo per dire la complessità del mistero, ma anche per chiedere a chi legge di decidere quale aceto vuole dare a Gesù.
Grazie, e anche se c'è poco tempo, se lo scusa, comunque alle 11 ci ritroviamo per la celebrazione. Sui banchi troverete il corso di prezzo, ma solo perché alla fine c'è...